13 marzo 2020. C'è un'altra novità nella crisi della costante di Hubble. Di Natalie Walsh aver fratto Quanta Magazine. L'accumularsi nel corso di vari anni di dati che testimoniano un'espansione dell'universo più rapida di quanto ci si aspettava è la grande novità nel campo della cosmologia. Estrapolando i dati sulle prime fasi dell'universo fino a dedurne come dovrebbe essere oggi, i cosmologi arrivano a calcolare un tasso di espansione cosmica piuttosto basso. Quando però misurano direttamente la velocità con cui gli oggetti astronomici si allontanano da noi, trovano che lo spazio si sta espandendo a una velocità più alta del previsto di circa il 9%. La discrepanza potrebbe indicare che nella nostra concezione dell'universo manca ancora qualcosa di importante. L'anno scorso c'è stato un crescendo di novità in materia. A marzo, il principale gruppo impegnato a misurare l'espansione cosmica ha pubblicato un aggiornamento delle sue analisi, arrivando ancora una volta a un tasso di espansione nettamente superiore alle attese. Poi, a luglio, una nuova determinazione dell'espansione del cosmo realizzata sfruttando gli oggetti detti quasar, combinata con altre misure, ha superato il livello dei 5 sigma, che in genere i fisici prendono come standard di significatività statistica della presenza di un effetto fisico ancora non considerato. In questo caso, i cosmologi dicono che accanto alla materia oscura, energia oscura e tutto ciò che hanno già inserito nelle equazioni potrebbe esserci qualche altro ingrediente cosmico che accelera l'espansione dell'universo. Questo però se i risultati delle misure sono validi. Una nuova serie di dati annunciata per la prima volta l'estate scorsa suggerisce invece che il tasso di espansione cosmica potrebbe essere ben più vicino ai valori previsti a partire dalle misure relative ai primordi dell'universo e alla teoria cosmologica standard. Wendy Friedman, pluripremiata cosmologa dell'Università di Chicago e dei Carnegie Observatories, ha misurato il tasso di espansione, detto anche costante di Hubble, usando un tipo di stelle che a suo avviso permettono di sondare l'espansione in maniera più chiara rispetto ad altri oggetti. Esaminando queste stelle, che ha chiamato all'estremità del ramo delle giganti rosse, TRGB, è arrivata con il suo gruppo a valori della costante di Hubble significativamente più bassi di quelli di altri osservatori. Malgrado Friedman sia ben nota per il suo lavoro accurato e innovativo, dopo la pubblicazione delle sue conclusioni l'estate scorsa, alcuni ricercatori hanno respinto i suoi metodi sostenendo che per una parte delle analisi il suo gruppo aveva usato dati ormai superati e una tecnica di calibrazione inusuale. Secondo i critici, se il gruppo di Friedman avesse usato dati più aggiornati, i suoi valori per la costante di Hubble sarebbero risultati più alti e in linea con quelli calcolati usando come sonde altri oggetti astronomici. La costante di Hubble misura l'attuale tasso di espansione dell'universo. Quando la si calcola partendo dai dati sulle fasi iniziali dell'universo, si arriva a un valore più basso di quelli ottenuti dalle misure eseguite su oggetti dell'universo odierno. Una nuova analisi delle stelle all'estremità del ramo delle giganti rosse, TRGB, ha trovato un valore intermedio, complicando la discussione. E invece no. In uno studio presentato in anteprima online il 5 febbraio scorso e accettato per la pubblicazione da The Astrophysical Journal, il gruppo di Friedman ha descritto in dettaglio la sua analisi delle stelle TRGB, ha riassunto i controlli di coerenza effettuati e ha risposto alle critiche. Il nuovo lavoro propone un tasso di espansione cosmica ancora inferiore al risultato pubblicato l'estate scorsa, e ancora un po' più breve, prossimo a quello calcolato partendo dai primordi dell'universo. I dati più aggiornati, che secondo i critici dovevano far salire il valore calcolato da Friedman per la costante di Hubble, hanno avuto l'effetto opposto, lo hanno fatto scendere, ha detto la ricercatrice. Il problema della polvere e il dibattito sulla possibilità che l'universo si espanda più rapidamente di quanto atteso si è sviluppato per la prima volta nel 2013, quando il satellite Planck ha mappato con precisione il fondo di radiazione a microonde che proviene da tutte le direzioni del cielo. Questo ci ha dato una dettagliata istantanea dell'universo iniziale, dalla quale il gruppo di ricerca che gestiva il satellite Planck è stato in grado di dedurre con precisione gli ingredienti di cui è fatto il cosmo, come la quantità di materia oscura. L'inserimento di questi ingredienti nell'equazione gravitazionale di Albert Einstein ha poi permesso di calcolare il valore atteso del tasso di espansione attuale dello spazio, che l'analisi conclusiva del gruppo Planck ha valutato in 67,4 km al secondo per megaparsec con un'incertezza del 1%. Quando osserviamo lo spazio, cioè dovremmo vedere gli oggetti astronomici allontanarsi da noi a una velocità che aumenta di 67,4 km al secondo per ogni megaparsec di distanza, proprio come i puntini su un pallone che viene gonfiato si separano fra loro a velocità tanto maggiore quanto più sono distanti. Ma già da qualche anno Adam Ries, un cosmologo della Johns Hopkins University premiato con il Nobel per aver scoperto con altri l'energia oscura, stava misurando direttamente il tasso di espansione del cosmo ottenendo valori più alti. Ed è ancora così, nella sua ultima analisi del marzo scorso il gruppo di Ries ha dato per la costante di Hubble un valore di 74 km al secondo per megaparsec, il 9% in più del valore 67,4 estrapolato a partire dall'universo primordiale. Il guaio è che misurare direttamente la costante di Hubble è molto complicato. Per farlo, gli astronomi come Ries e Friedman devono in primo luogo trovare e calibrare delle candele standard, oggetti astronomici di cui siano ben noti la distanza e la luminosità intrinseca. Disponendo di questi valori, possono dedurre la distanza di altre candele standard più deboli e quindi più distanti. Poi confrontano queste distanze con la velocità con cui questi oggetti si allontanano da noi, e da qui calcolano il valore della costante di Hubble. Due modi per misurare la velocità di espansione dell'universo. A sinistra, il metodo della candela standard. Le supernove hanno una luminosità nota e più ci si allontana più essa appare debole come una candela. Ries e il suo gruppo usano come candele standard le stelle pulsanti dette Cefeidi. Le distanze di queste stelle possono essere determinate misurandone la parallasse e con altri metodi, e la frequenza con cui pulsano è correlata alla loro luminosità intrinseca. Ciò consente agli astronomi di valutare le distanze relative delle Cefeidi più deboli, che si osservano in galassie più lontane, che a loro volta danno le distanze delle supernove di tipo 1A di queste stesse galassie, esplosioni che servono da candele standard più luminose, anche se più rare. Con esse si possono misurare le distanze di centinaia di supernove ancor più distanti, la cui velocità di recessione divisa per la distanza dalla costante di Hubble. Il valore di 74 calcolato dal gruppo di Ries per la costante di Hubble è diventato più convincente l'anno scorso, quando un'analoga misurazione eseguita sui quasar ha dato un risultato simile, 73,3. Una misurazione basata su oggetti detti Maser è arrivata a un valore di 73,9 e un'altra determinazione indipendente sui quasar al valore di 74,2. Da tempo però Friedman, che ha dato un pionieristico contributo proprio al metodo delle Cefeidi oggi usato da Ries, si preoccupa delle possibili fonti di errore. Le Cefeidi cambiano a mano che invecchiano, e questo non è l'ideale per una candela standard. Inoltre, tendono a esistere in regioni di alta densità stellare con due effetti negativi. In primo luogo, queste regioni sono spesso piene di polveri che bloccano la luce delle stelle e fanno sì che gli oggetti sembrino più lontani del vero. E in secondo luogo, l'affollamento può farle sembrare più luminose e dunque più vicine del vero, e ciò potrebbe condurre a sovrastimare la costante di Hubble. È per questo che Friedman ha deciso di usare le stelle all'estremità del ramo delle giganti rosse. L'origine delle supernove e il dubbio sulle candele standard di Shannon Hall fratto Nature le TRGB sono ciò che per breve tempo diventano le stelle come il nostro Sole prima di morire. Ormai diventate giganti rosse, crescono gradualmente di luminosità fino a un caratteristico picco dovuto all'improvvisa ignizione dell'elio del nucleo stellare. Una volta giunte al picco, le giganti rosse sono sempre uguali, cosa che le rende buone candele standard. Per di più, essendo stelle vecchie, si trovano nelle periferie pulite e rarefatte delle galassie più che nelle zone affollate e polverose. In termini di semplicità, l'estremità del ramo delle giganti rosse vince a mani basse, ha detto Barry Madore, marito e principale collaboratore di Friedman, anch'egli alla Chicago University e al Carnegie Observatories. Per prima cosa Friedman, Madore e il loro gruppo hanno dovuto calibrare le stelle TRGB capendo quanto sono luminose a distanze note. Solo allora hanno potuto confrontare le luminosità e da esse dedurre le distanze di stelle TRGB e supernove più lontane. Come candele standard hanno scelto la popolazione delle stelle IRGB della Grande Nube di Magellano, una galassia vicina la cui distanza è ben conosciuta. La Grande Nube di Magellano è molto polverosa e dunque la luminosità delle stelle non può essere osservata direttamente. Friedman e collaboratori quindi hanno misurato la luminosità intrinseca delle stelle IRGB in altre due parti del cielo, essenzialmente libere da polveri, ma la cui posizione non è altrettanto precisamente nota. Una galassia detta IC1613 e la piccola nube di Magellano. In questi luoghi ben puliti, le stelle IRGB sono come il sole quando è alto nel cielo, mentre quelle della Grande Nube di Magellano ricordano il sole in prossimità dell'orizzonte, arrossato e attenuato dal pulviscolo atmosferico. Le polveri fanno apparire gli oggetti più rossi perché disperdono preferenzialmente la luce blu. Confrontando il colore delle stelle nei luoghi più e meno polverosi, i ricercatori possono dedurre la quantità di polveri presenti nelle varie regioni, e hanno trovato che la Grande Nube di Magellano è più ricca di polveri di quanto si pensasse in precedenza. Ciò ha svelato in che misura le polveri attenuano le stelle presenti e dunque la loro reale luminosità, consentendone l'uso come candele standard. Una lente gravitazionale per la costante di Hubble. Il gruppo ha verificato indipendentemente le distanze relative della Grande e della Piccola Nube di Magellano e della galassia IC1613 mediate altri metodi e ha sottoposto i propri risultati a una serie di altri controlli indipendenti. La loro scala delle distanze basata sulle stelle IRGB dà per la costante di Hubble un valore di 69,6, ben al di sotto delle misure eseguite con Cefeidi, Quasar e Maser, e non poi tanto distante da quello previsto a partire dai dati sull'universo primordiale. Facciamo tutti questi test e otteniamo sempre la stessa risposta, ha detto Madore. Che a Adam Ries non piace. Il mistero rimane. Ries ha detto che apprezza la possibilità di leggere ulteriori particolari in merito ai metodi del gruppo, ma continua a pensare che la calibrazione delle stelle IRGB possa essere sbagliata. Stimare la quantità di polvere che attenua le stelle dell'estremità del ramo delle giganti rosse è molto difficile, ha aggiunto. Una possibile fonte di errore a quanto dice è la forma allungata della piccola nube di Magellano, per cui le stelle IRGB si trovano a distanze diverse e non è detto che vadano messe insieme a dare una media. Friedman dice che il suo gruppo ha misurato solo le stelle IRGB della porzione centrale della nube. Ries sottolinea che i risultati ottenuti con le stelle IRGB devono essere valutati mettendoli a confronto con diverse altre misurazioni indipendenti che danno un valore più alto per la costante di Hubble. Anche Dan Skolnick, un astrofisico della Duke University che ha collaborato con Ries per le misure sulle Cefeidi, ha messo in discussione il metodo di calibrazione di Friedman, aggiungendo: andare al fondo della questione sarà uno dei compiti più importanti per tutta la comunità nel prossimo paio d'anni. La controversia troverà soluzione via via che i telescopi raccolgono nuovi dati, fra i quali la misurazione diretta di precisione delle distanze di varie stelle IRGB. Nel giro di qualche anno il satellite Gaia dovrebbe darci queste osservazioni, altri indizi potrebbero arrivare anche prima. Friedman dice che il suo gruppo ha usato anche un altro nuovo metodo per effettuare una misura della costante di Hubble, non ancora pubblicata, che è in accordo con il valore ricavato con le stelle IRGB. Non è entrata nei dettagli dei risultati in arrivo, ma ha detto: al momento riteniamo di avere ragioni estremamente forti per ritenere che il valore misurato a partire dalle stelle IRGB sia corretto.